Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, Cose e Città. Oggi do il via a una puntata molto interessante, una puntata di meta podcast, perché parliamo di podcast dentro un podcast, attraverso un podcast. L'ospite di oggi è la cara Federica, autrice, conduttrice di Saluti e Baci Podcast. Benvenuta!
Ciao a tutti, grazie mille dell'ospitalità, sono molto contenta di essere qui con te e vediamo cosa ti posso raccontare.
Esatto. Saluti e Baci Podcast racconta di queste mini cartoline da 5 minuti dove anch'io ho avuto il grande piacere di partecipare e adesso invece è il turno di Federica di raccontarsi nel podcast di Viaggi, Cose, Città. Allora, tu mi hai detto che hai fatto un viaggio in Kirghizistan, giusto? Che è una meta.
Kirghizistan. Sì, è terribile, guarda, anche solo decidere come chiamarlo. Figurati che io l'ho chiamato Kirghizistan per anni perché avevo la guida in inglese e poi ho scoperto che in italiano in realtà lo chiamiamo Kirghizistan. Comunque, va bene, l'importante è capirsi.
Sì, qualche H in più o in meno. Ma insomma, raccontaci un po', come mai sei andata fino là? Prima di tutto, e poi che cosa ci consigli di visitare? Qualche posto che non sia troppo turistico, insomma, qualche piccola chicca che hai avuto modo di vedere con i tuoi occhi?
Certo, allora intanto perché siamo andati là, io e Giorgio, il mio compagno, perché abbiamo visto le foto di un nostro amico che c'era stato e abbiamo cominciato a salivare letteralmente perché noi amiamo molto i viaggi nella natura dove vai, fai trekking, quindi montagne, laghi, eccetera, eccetera. Il Kirghizistan, chiamiamolo come volete, è 99% natura. Oltretutto è un paese di montagne molto alte, quindi è proprio un posto che a noi ispirava tantissimo. Oltretutto Giorgio, il mio compagno, è uno che se trova una meta strana, non troppo battuta, vabbè, basta,
ci va a capofitto,
okay.
Diciamo, insomma, è
esatto.
Il suo. Bene.
Poi arriva da me e mi dice: "Ah, andiamo in Kirghizistan", e io devo andare a vedere su Google Maps dove cavolo sta, no? Esatto. Quindi, allora, diciamo che noi abbiamo fatto un anello, praticamente. Siamo arrivati a Bishkek, che è la capitale, dopodiché abbiamo fatto tappa ad la pronuncia è terribile, Arslanbob, dove c'è un noceto di 11.000 ettari, che è un posto molto molto bello. Poi ci siamo fermati a Jalalabad, che invece è una chicca per gli estimatori dell'architettura sovietica brutta, perché nel 2010 è stata teatro di scontri sanguinosi tra i kirghizi e la minoranza uzbeka, e quindi è stata messa a ferro e fuoco, è stata distrutta e mai più ricostruita, quindi oggi è veramente brutta, è un insieme di ecomostri di era sovietica, mezzi sventrati, vabbè, fabbriche in disuso. Diciamo che se sei un fotografo con il gusto dell'orrido potrebbe essere carina. Però detto questo, non mi soffermerei. Le tappe migliori sono quelle che abbiamo fatto in altura, quindi a Sarimogol, al confine col Tagikistan, dove sali oltre i 3.000 metri e ad un certo punto arrivi ai piedi del picco Lenin, che ha un montagnone di 7.100 e non ricordo quanti altri metri, dove non siamo chiaramente saliti e lo fanno in pochi, però è un posto pazzesco. Dopodiché siamo andati al lago Songkul, anche quello è oltre sì,
modesto,
vabbè, esatto,
lago
esatto, e anche quello oltre i 3.000, e poi abbiamo concluso con il lago Issyk-Kul, che è la meta più battuta. Comunque adesso, a parte questo elenco che ti ho fatto di località che se non hai una mappa sotto te ne fai poco, quello che è straordinario del Kirghizistan sono i paesaggi che tu vedi spostandoti da un luogo all'altro, perché ti giuro che sono tra i paesaggi più vari che noi abbiamo mai visto nella vita. Passi dall'Arizona alle Alpi svizzere, da strade tortuose, impervie, accidentate, ai boschi con i ruscelletti. Cioè, è una cosa, non vedi lo stesso paesaggio per 2 ore di fila.
Wow.
E ci sono delle cioè, ci sono dei paesaggi che sono pazzeschi. Se poi, appunto, uno è amante delle montagne, basta, è il luogo della vita.
Quindi lo consigliamo anche a chi piace, insomma, fare escursioni, muoversi.
Assolutamente. E poi
Ottimo.
se ti devo dare proprio la chicca, quella super, 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 noi abbiamo fatto una tappa Nukat, che è scritto N con due O, no, Kat. Che ha un'oretta da Osh. Osh è la seconda città kirghiza, però noi siamo arrivati a Nukat perché noi ogni tanto facciamo couchsurfing, quindi ci facciamo ospitare. E lì ci ospitava questo ragazzo, Zanibek, che è la persona, guarda, più generosa, più carina che abbiamo mai conosciuto nella vita. Quindi abbiamo dormito a casa sua con la sua famiglia gigantesca, perché lui aveva tipo 3 figli con uno in arrivo, poi c'era la famiglia di suo fratello con tutti i figli anche loro, bah bah bah, più i genitori, quindi c'erano boh 10, 12, 14 persone, in più c'eravamo noi in aperta campagna e diciamo che abbiamo proprio fatto la vita della campagna kirghiza. Devo dire che è stato interessante.
Bello. Beh, comunque ti ha fatto sentire proprio a casa. Ecco, secondo me quei popoli danno proprio, popoli o popolazioni, insomma, danno proprio il cuore, no? Quando le si conosce, tendono ad aprirsi una volta superata un po' la barriera linguistica e si vede tanto la genuinità. Vero, perché io ho
Assolutamente,
avuto
no,
soltanto
sì.
modo di fare un piccolo viaggio a Samarcanda con delle mie compagne d'università. Quindi ho visto i templi bellissimi, poi siamo andati nelle altre città, Bukhara, eccetera. Però secondo me il viaggio che hai fatto tu è stato molto più arricchente perché hai trascorso del tempo sul territorio, no? Immagino che siano delle cose che uno riesca a scoprire soltanto dopo, non lo so, qualche giorno, ecco, a contatto con la popolazione locale.
Lì devi avere la fortuna di trovare qualcuno, appunto, come è stato lui, che va oltre la barriera linguistica, perché lui non parlava una parola di inglese, però a Google Translate alla mano siamo riusciti ad avere anche delle conversazioni, no? È stato curioso. E poi, sai, con il resto della famiglia, soprattutto con i 6 genitori o con i bambini, no? Poi ti parli a gesti, in qualche modo capisci, no?
Infatti.
E vai, no, è bello, bello,
Bene.
molto.
E quindi beh, già così prendete le valigie partite, ragazzi. Insomma, cosa devi dirvi
Sì.
di più, Federica? Parliamo delle cose più importanti per noi italiani, il cibo.
Ah,
Cosa
ok.
avete mangiato di buono o orrido?
Allora, ti dico, la cucina, cioè se siete vegetariani lasciate perdere, perché lì quando chiedi qualcosa senza carne ti danno il pollo, no? Un po' questa cosa così. Allora, si mangia tanto riso, quindi tanto plov, poi si mangiano i manti, che sono dei raviolini di carne, strapieni di cipolla, ci sono gli spiedini di carne, il pane è buonissimo, il pane è una specie di taralluccio del Mulino Bianco gigante, lo fanno in questi, li cuociono in questi forni che sembrano dei pozzi, e li tirano su come se li pescassero con delle pale fatte apposta, quindi quello è anche molto bello da vedere, oltre che poi buono da mangiare. E poi nel cibo da strada c'è questo corut, non ho la più pallida idea, sono delle palle di latte di pecora solidificato che nel gusto ti ricordano un po' lo yogurt, però nella forma ti fanno venire in mente le sfere di Lush, quelle che butti nella vasca da bagno,
Si
no?
sciolgono.
Quindi i primi giorni vedevamo queste cose e dicevamo: ma scusami, ma che cavolo vendono? No, poi abbiamo capito
Si
che era roba
mangiano il
da
sapone, insomma.
mangiare. E poi una roba che io ho trovato disgustosa, che però va molto, è il kumis, che è il latte di cavallo cavalla fermentato, è leggermente alcolico, ti devi piacere. A me non piaceva per niente, però diciamo che è una cosa che lì si trova e che è molto tipica perché è uno dei loro prodotti.
Dei piatti preferiti, sì. È vero, il plov,
Esatto.
è vero, questa specie di boh, riso con
Riso con
verdure,
quello
con
che c'è.
carne, spezie, ma è buono, quello devo dire che
Ah, io sì, grande fan del plov,
è. Il
assolutamente.
nome è un po' onomatopeico in italiano, però
Sì, plov.
esatto. E, shock culturali? Io mi ricordo quando ero in Uzbekistan, non so se è successo anche a te, che ho visto che avevo i capelli tinti un pochino più sul biondo, c'erano delle bambine che si avvicinavano e dicevano: oh, ti blondi anche, tu sei bionda. E quindi si facevano le foto con noi perché eravamo anche chiare, sia di pelle o con gli occhi chiari, eccetera. Non so se anche per te e il tuo compagno è successa la stessa cosa.
Beh, allora, ci sono degli argomenti che toccare con loro, sempre in questa lingua mista, è un po' spinoso, nel senso che noi siamo sopra i 40, non siamo sposati e non abbiamo figli, quindi per loro siamo
Eretici,
strani,
ecco, no, dai, scherzo.
eretici. No, no, sì, siamo strani, siamo strani. E quando ti chiedono, cioè loro te lo chiedono proprio, ti guardano e dicono perché? E vagliela spiegare, no? Cioè, non è che è semplice, però a parte questo, lo shock culturale, guarda, più grande e anche più divertente, se vuoi, è stato assistere a una partita di Kokboru, che è questo sport nazionale, è una specie di polo che si gioca lì, dove le squadre praticamente sono a cavallo e si contendono la carcassa di una capra decapitata, te lo
Oh,
giuro,
Cristo!
cioè non sto scherzando, no, è una roba terrificante. Una volta finita la partita, la capra, che è stata chiaramente frollata tantissima, no? Tra un passaggio e l'altro viene cucinata e mangiata perché dopo tutte quelle mazzate è perfetta, no? E noi abbiamo assistito a questa partita per caso, nel senso che stavamo passando, non mi ricordo neanche se eravamo in macchina a piedi piuttosto che, e abbiamo visto sta gente a cavallo cioè che si passava sta cosa. Quando abbiamo capito cos'era, cioè abbiamo riso tantissimo, però lì strippano per questa cosa. Così.
Immagino, viva la frollatura, ma con le mani.
Esatto.
La possiamo importare anche in Italia. Va bene, grazie mille, Federica.
Wow.
Per concludere, che cosa ti sei portata a casa dal Kirghizistan? Kirghizistan.
Mi sono portata a casa le notti in yurta, perché se vai in Kirghizistan non puoi non fare almeno una notte in yurta. Io consiglio di farne il più possibile, perché comunque i kirghizi sono una popolazione di origine nomade. La yurta è questa capanna, che per loro è ancora. Qualcuno ci vive ancora, adesso ce ne sono tante che sono ad uso dei turisti, no? E quindi vai in questi posti dove non c'è niente, assolutamente, c'è solo magari un lago meraviglioso e le montagne intorno, dormi in questi capannoni, in queste capannone, non capannoni, e poi muori di freddo la notte in genere, dopodiché, vabbè, chiaramente il gabinetto ha un buco
Nel terreno.
nel terreno, esatto. Però è un'esperienza che ti rimette in pace col mondo, e
Wow.
quello sicuramente.
Bene.
Quindi, yurta tutta la vita. Quando torni a casa, poi nel tuo appartamento di Milano, dici: ma
Insieme
strano.
alle piante e ai vasi di Ikea ci mettiamo
Brava,
una yurta.
esattamente. Però apprezzi tantissimo la ceramica del tuo bagno, quello sicuramente.
Come alla
Perché
fine di ogni
purtroppo.
viaggio. Va bene,
Esatto.
Federica, veramente grazie mille per aver partecipato. Io ricordo nuovamente, se volete ascoltare altri racconti, saluti e baci podcast. Quindi davvero grazie mille. Complimenti.
Grazie a te, Rachele, e un saluto a tutti. Saluti e baci a questo punto.
Esatto. E grazie anche a te per essere stato qui con me. Se vuoi partecipare, invia un'email a viaggicosicitta@gmail.com. Continua a seguirmi, inviare feedback, condividere con amici e famiglia. E noi ci sentiamo molto presto per una prossima puntata di Viaggi, Cose e Città. Ciao!